studenti di scienze forestali e di scienze agrarie e le loro organizzazioni, è servita un pochettino a far entrare da una parte i contadini nell'accademia, cioè in quel tempio in cui in teoria si forma anche i tecnici che poi andranno in qualche modo a operare su quelle che sono le politiche agricole che negli anni verranno fatte dalle diverse istituzioni locali e internazionali. Dall'altro serviva anche proprio per cercare di far passare alcuni concetti che ci appartengono, come la sovranità alimentare, che secondo me dovrebbe essere quella che sovrasta a tutte le politiche agricole. Proprio in quanto agricole, l'obiettivo dovrebbe essere quello di creare alimentazione di qualità a un prezzo accessibile e che dia un reddito a chi lo fa questo mestiere, principalmente ai contadini e alle contadine. Quindi noi siamo andati lì dentro, abbiamo fatto un'entrata, come si dice, a gamba tesa, nel senso che abbiamo invitato chiaramente tecnici della regione, professori e quant'altro, che ci hanno spiegato la loro visione sulla politica agricola comunitaria, che è l'unica politica che la comunità europea fa, è l'unico budget importante della comunità europea ed è anche la politica più, diciamo, vecchia dell'Unione Europea. Purtroppo è vecchia sia come età anagrafica sia come concetti che sovrasta, cioè è sempre legata a un produttivismo industriale, legata a una estensione delle aziende, a premiare un'estensione delle aziende agricole che non si accompagna però a una gestione estensiva, quindi dal punto di vista anche meno impattante, ma aziende agricole sempre più grandi e sempre più impattanti, sempre più che producono per l'export. Questo è purtroppo il leitmotiv che ci sentiamo ormai portare avanti negli ultimi 25 anni. E noi abbiamo cercato di spiegare perché questo non va, questo non andava già bene all'epoca e va sempre meno bene, perché questo provoca il riscaldamento climatico, provoca sempre più la scomparsa della sovranità alimentare in Europa, provoca la chiusura delle piccole aziende agricole, provoca una distanza sempre più grande fra i produttori e i coproduttori, i consumatori o comunque la cittadinanza in generale, ed è sempre più una roba per addetti ai lavori, cosa che noi non vogliamo. Vogliamo che la politica agricola diventi un tema che la cittadinanza tutta dibatte, perché poi va a incidere su quello che uno si trova nel piatto tutti i giorni o che si può trovare e non si trova.
Ecco, i temi erano suddivisi nei tre giorni: c'era la politica agricola comune, poi c'era il settore forestale, che forse è quello in cui ti hanno comunque messo come esperto, e poi c'era le politiche a favore del settore agricolo.
Perché sì? La PAC si divide appunto in due grossi pilastri, che sono, diciamo, i pagamenti diretti o gli aiuti diretti, e poi il piano di sviluppo rurale, quindi abbiamo cercato di dividerlo in due macro aree e poi andare a vedere nel dettaglio cosa si trattava delle varie tematiche.
Ecco, forse nel settore, diciamo, agricolo se ne è qualche volta parlato. Visto che sei un esperto, per quel che riguarda il settore forestale si potrebbe andare un pochino più nel dettaglio per capire quali sono queste politiche a favore?
Sì, allora, il settore forestale viene in qualche modo sostenuto, anche se una parola grossa, qui in Italia, in Piemonte, dal primo pilastro, quindi dalla PAC, dei pagamenti diretti, che sono legati proprio all'agricoltura, ma dal piano di sviluppo rurale, quindi da queste attività che dovrebbero essere principalmente per favorire le comunità rurali. E noi sappiamo che il bosco, la foresta, è proprio dove questa ruralità è più spinta, se vogliamo, no? Quindi in zone di montagna o collina, anche se vediamo un espandersi del bosco anche in zone magari non di media e bassa collina, dove prima c'erano dei coltivi, proprio a causa dell'abbandono dei terreni che potrebbero essere invece coltivati, fare dell'agricoltura di qualità, perché non c'è più nessuno che lo fa questo mestiere. E io sono andato proprio a toccare questo punto, nel senso che a me non interessava tanto inoltrarmi nei meccanismi di finanziamento, ma ribadire un concetto che il bosco, la foresta può essere coltivata, può diventare anche una fonte di reddito importante e una fonte di materiale di costruzione per l'autocostruzione, per per l'ingegneria naturalistica, per tutto quello che è meno impattante ma che deve essere in qualche modo fatto, se c'è la possibilità delle persone di vivere nei territori, e questo succede se ci sono qualche tipo di redditività. Quindi distaccare un po' quelle che sono le idee anche lì neoliberiste o comunque di sfruttamento della foresta ad un uso e consumo, anche lì export e quant'altro, ma per un utilizzo locale che dia in qualche modo, che sia motore di sviluppo inteso nel senso di sostenibile dei territori locali, delle persone che ci abitano, e quindi dare la possibilità di avere da una parte del materiale legnoso di pregio e dall'altro di dare una possibilità in più alle aziende agricole, che dovrebbero ritornare a essere in quest'ottica agro-silvo-pastorali, cioè non più monospecifiche come abbiamo potuto vedere in questi ultimi 30-35 anni, ma come lo erano fino a subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, cioè aziende in cui si faceva un po' di tutto, si curava il bosco perché questo chiaramente dava legna da scaldarsi, dava materiale da costruzione di qualità, dava un certo tipo di possibilità, ma anche perché il bosco teneva su i pendii delle colline, c'era la regimazione delle acque, c'era un certo tipo di cultura anche proprio idrogeologica del territorio, e poi perché gli animali tenevano pulito questo bosco e via dicendo. Quindi diciamo che quello che io ho cercato di spingere molto è su questa visione, anche perché parlando con dei ragazzi che domani si laureano in scienze forestali, illuderli che in Piemonte o comunque nel nord Italia si può...
È sparito.
Addio.
Ok. È sparito definitivamente, mi sa. Non è caduta la linea, ma no, non si sente proprio più.
Sarà andato dietro un albero mentre
parlava di foreste.
Pronto Fabrizio?
Vabbè.
Proviamo a rifare il numero ancora una volta, anche perché un ascoltatore ci voleva, ecco, ci chiedeva un contatto per approfondire, insomma, perché è interessato alle cose che diceva il nostro interlocutore, che si chiama Fabrizio, non Enrico. E adesso poi glielo chiediamo di persona se riprendiamo la linea. Comunque lui fa parte dell'Associazione Rurale Italiana, il nome è Fabrizio Garbarino, e adesso vediamo se riusciamo a riprendere la linea.
Ci riproviamo ancora una volta perché oltretutto ci sono stati degli ascoltatori che hanno richiesto di avere un contatto anche con Fabrizio, si vede che sono decisamente interessati a questo argomento. Volevo anche chiederti una cosa. Qui tu parlavi monocultura. Che in fondo l'UNESCO ha dato un premio alla monocultura, perché dire che in Langa e nel Monferrato dove era un patrimonio dell'UNESCO, dove appunto la monocultura è totale, capillare, mi sembra che vada nella direzione opposta, forse non curando nemmeno tanto quello che anche Berry nel suo libro dice, che il rapporto tra l'uomo e la terra richiede conoscenza intima, umiltà, attenzione e cura. Forse sono proprio questi i cardini su cui basarsi. Mi senti?
Sì, ah. Sì. Ma guarda, su questa roba dell'UNESCO, io francamente, pur essendo di queste zone, anche se noi siamo nella langa povera, langa astigiana, quella che dà più che altro sull'Appennino, insomma, ho tutti i miei dubbi, nel senso che anch'io penso che la monocultura non debba essere premiata, ma debba essere in qualche modo osteggiata, e questo purtroppo. Ma a volte i paesaggisti insieme a gli storici dell'arte eccetera hanno dei concetti diversi da quelli che sono legati all'agroecologia o alla biodiversità agricola. Detto questo, è chiaro che nel momento in cui ci sono territori dove quello dove opero io, in cui hai ancora i boschi, i pascoli, i coltivi, le vigne, per carità, i noccioleti, hai una certa biodiversità agricola, chiaramente anche l'occhio secondo me ha un suo ha un suo perché, non soltanto dal punto di vista, diciamo, agricolo, c'è una maggiore soddisfazione. Lì sono parametri a cui io francamente non so che cosa vogliono dire. Quello che so è che la monocultura dà disastri, fa in modo che malattie che una volta c'erano, delle piante, ma non erano chiaramente così terrificanti, perché c'erano appunto delle interruzioni biologiche fra le coltivazioni, fra i diversi tipi, si propaghino in maniera devastante e quindi poi ci siano delle cure che sono peggio della malattia, quindi non dare i pesticidi, il mondo per uccidere il piccolo parassita che in teoria porta la malattia, eccetera. Quindi queste sono cose che chiaramente non mi appartengono.
Ecco, prima che cada la linea, puoi dare le indicazioni per mettersi in contatto con la tua associazione rurale?
Allora,
italiana?
Rispetto al seminario di Torino, se qualcuno volesse vedere i video dei vari interventi che i ragazzi appunto di Agraria e Scienze Forestali hanno potuto, hanno fatto, l'ho filmato, può andare sulla pagina Facebook di ARI, Associazione Rurale Italiana, e da lì cercare il link dei filmati. Da lì ci sono poi anche i vari percorsi per contattare l'associazione, e nel sito associazione, che è assorurale.it, ci sono i contatti di tutte le delegazioni locali, perché la nostra è una piccola associazione ma è presente in 6 regioni italiane, per cui da lì si può arrivare a contattarci tutti quanti.
Va bene, allora per adesso ti lasciamo alla tua cascina. E
adesso vado un po' al pascolo, a proposito, porto un po' le capre al pascolo, adesso che la rugiata è asciugata.
Bene.
Bene, grazie mille Adriano, grazie a tutti, buona giornata.
Ciao.
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 Ecco, molti